Bentornati, scusate il college football, 14ª puntata di questa prima stagione. Francesco, come stai? Sardegna, che tempo fa? Perché qua ha iniziato a fare veramente, veramente freddo.
Ciao Andre, ciao a tutti. Sì, freddino anche qua. Naturalmente non siamo, almeno nella zona dove abito io, non siamo a livelli del nord, però ci difendiamo, c'è freddo e l'aria che si respira è proprio quella di neve, quindi...
Mi piace che iniziamo il podcast come i vecchi parlando del tempo. Wow, proprio una cosa.
Sì, sì. Però ormai sai perché dimmi. Guarda, ci manca un anno e saremo braccia concerte o mani dietro la schiena a vedere i cantieri, quindi.
No, ma lo sai perché in realtà ti ho chiesto del tempo? Perché appena ovviamente abbiamo iniziato a registrare il podcast ho avuto la brillante idea di aprire la finestra perché volevo fumare una sigaretta, no? Perché adesso arriverà immediatamente, i nostri amici lo capiranno immediatamente perché arriva il tuo momento, adesso ti lascio parlare per un quarto d'ora. No, scherzi a parte, appunto, ho aperto la finestra, sono stato investito da un vento gelido e freddo che mi ha immediatamente congelato le caviglie e sconsigliato di iniziare a fare questa pratica proprio mentre iniziavamo a registrare. Vabbè, allora, ieri, adesso parleremo dei coach, come iniziamo parlando di coach, come avevamo promesso ai nostri ascoltatori, che salutiamo, e che sono veramente tanti, e quindi li ringraziamo, insomma ci stanno seguendo ormai da appunto 14 puntate, vuol dire che tutto sommato un po' simpatici li stiamo. E dicevo...
Ma giusto un po', giusto un po'.
Giusto un po', giusto un po'. Poi magari qualcuno lo citiamo, lo salutiamo, che fa sempre piacere. No, dicevo, ieri è stato il giorno delle firme dei giocatori che escono dalla high school e che sono promessi a una o l'altra università. Adesso Francesco, tu poi so che nei tuoi discorsi farai menzione di qualcuno di questi ragazzi, il discorso lo approfondiamo settimana prossima, però ci tenevo a dire che Trevor Lawrence ha scelto quarterback, ha scelto, è uno dei migliori prospetti quasi in tutte le classifiche, il numero uno. Francesco giustamente prima della diretta mi ha corretto, mi ha detto no, non in tutte, però insomma in quasi tutte
ha firmato per Clemson, era secondo.
Ok, perfetto. Capellone, e lo sai perché mi sta simpatico? Perché mi ricordo un ragazzo, un quarterback italiano molto giovane, Andrea Fimiani, che nel modo di giocare no, però fisicamente, insomma, questi capelli biondi lunghi, così me l'ha ricordato. Ieri stavo guardando un po' di video su Twitter del ragazzo, insomma, beh, un bel prospetto. Clemson, tra l'altro, oltre a lui, ha preso il miglior defensive end dell'Ohio, che non è andato a Ohio State, ma è andato a Clemson, di cui adesso non mi ricordo il nome, insomma. Tra Clemson e Georgia credo che si siano accaparrati quelli che potenzialmente potrebbero essere i migliori giocatori. Poi chiaramente però stiamo parlando di tantissimi ragazzi, tantissime università, quindi è difficile fare delle valutazioni, delle previsioni adesso. Fra, niente, poi so che tu qualcosa ci dirai, arriviamo subito al discorso allenatori e partiamo dalla fine. Dalla fine in che senso? Tennessee è stata una delle prime squadre a annunciare il nuovo allenatore, nuovo head coach, che doveva essere Greg Schiano. La storia ve l'abbiamo raccontata. Nel mentre si dava da fare per trovare un coach, praticamente tutte le università si sono sistemate, alla fine è arrivato Jeremy Pruitt. Ti chiedo cosa ne pensi.
Sì, allora, diciamo che l'acquisizione di Jeremy Pruitt a Tennessee è, come dire, un po' forzata, visto che sicuramente gli obiettivi dei Vols saranno ben altri. Io inizierei col dire chi è Pruitt, per chi anche magari non lo conosce. Pruitt ha iniziato, insomma, la sua carriera, se così possiamo dire, da giocatore nei primi anni 90, prima con Middle Tennessee e poi con Alabama, con i Crimson Tide, ed arriva appunto ad allenare i Vols a Knoxville dopo una gavetta fatta da assistente, condita anche da titoli nazionali con Alabama e Florida State, e anche da un titolo nel 2012 come miglior recruiter dell'anno secondo il sito 24/7. In questi anni infatti lui ha reclutato per gli ultimi tre programmi in cui ha allenato, cioè Alabama, Georgia e Florida State, gente come Derrick Henry, Jalen Ramsey, Reggie Ragland, Roquan Smith, fresco vincitore del titolo di miglior linebacker dell'NCAA, DeMarcus Walker, giusto per citarne alcune. Quindi a livello di recruiting e di riconoscere i giocatori forti non stiamo parlando certo di uno sprovveduto. Il problema è che Pruitt arriva in un periodo decisamente nero, appunto per Tennessee, dopo l'ammutinamento, se così lo possiamo chiamare, che poi ammutinamento non è stato, visto tutto il casino sui social della fan base di Tennessee, appunto all'annuncio dell'ingaggio di Schiano, reo secondo i tifosi di un coinvolgimento nello scandalo sessuale di Penn State, di Sandusky e di Joe Paterno. Da lì in poi sono partite le dimissioni del direttore atletico, insomma tutta la storia che avevamo raccontato. Knoxville è diventata una vera e propria polveriera che però rischia di accendersi nuovamente dopo questi due giorni di early signing day, quella la nuova
come l'hai detto bene,
sì,
come l'hai detto bene,
early signing day, insomma non benissimo. Appunto lo spieghiamo, la NCAA quest'anno ha anticipato la firma della National Letter of Intent dal 20 al 22 dicembre, l'ha anticipata per chi la voleva anticipare, naturalmente, se no la data resta, per chi vuole la data resta sempre quella di febbraio, e quindi insomma la maggior parte dei migliori prospetti in uscita dalle high school, tra cui Lawrence, quello che hai citato tu, si sono potuti relegare alle università scelte in questi giorni. Da qui diciamo nascono i primi problemi per Pruitt, perché in questi 12-15 giorni che ha preso possesso del suo posto da head coach, ha avuto per adesso solo una conferma verbale da parte di un giocatore, e il ranking Tennessee per quanto riguarda il recruiting era fermo fino al 59esimo posto. Dico era fermo perché in queste ultime ore qualcosa è stata fatta. Il nuovo direttore atletico di Tennessee, che è il mitico coach Philip Fulmer, che
ecco, bravo, ricordo che hanno anche un nuovo athletic director, perché sì, è saltato anche mitico, lui.
Sì, sì, beh, in tutto quel casino sono saltate parecchie teste. Dicevo, il nuovo direttore atletico, che è il coach Philip Fulmer, che è colui che ha portato l'ultimo titolo nazionale a Tennessee nel 98, diciamo che ha iniziato a gettare acqua sul fuoco, perché la tanto famigerata, a questo punto oserei dire, fan base dei Vols si stava già lamentando di questo scarso apporto nel recruiting, anche perché 5 ragazzi che avevano già un accordo con l'università hanno deciso di decommittarsi dopo tutti i casini. Quindi dicevo, in queste ultime ore Pruitt comunque è riuscito a portare qualche giocatore nuovo, per lo più 3 star, quindi le accuse, soprattutto contro il direttore atletico, per ora sembrano essersi calmate momentaneamente, però è chiaro che il compito che aspetta l'ex defensive coordinator di Alabama e Georgia, tra le altre, è molto complicato. Secondo molti quella di Pruitt non è neanche una eccelsa mente difensiva, perché quando ha vinto i titoli nazionali lo ha fatto grazie alle difese costruite da altri, e per esempio nel caso di Florida State lui è andato via dopo solo una stagione, senza avere dunque magari la possibilità di smentire questi detrattori. Dall'altra parte invece qualcun altro dice che la scelta di lasciare Tuscaloosa ha indebolito Crimson Tide, dando quindi molto credito a Pruitt e alle sue abilità di mago difensivo. Io credo che la verità stia nel mezzo, e cioè che Pruitt è un buon defensive coordinator, ma non so fino a che punto abbia quella malizia, quella spregiudicatezza, quella anche paraculaggine, se così vogliamo dire, per fare il capo allenatore, soprattutto in una piazza che va ricostruita totalmente come quella di Tennessee. In più, un capo allenatore non si può soffermare solo sul lato della palla, quello difensivo, appunto nel caso di Pruitt, ma deve curare anche l'aspetto offensivo, e qui la scelta dei collaboratori da affiancarsi risulta quanto mai fondamentale. Poi bisogna contare anche quanta pazienza avrà la fan base, perché qui, da quanto ci pare di capire, vogliono risultati subito. Ecco, da questo punto di vista sono convinto che Pruitt sia un coach, come dicono in America, da boom or boost, cioè o fa subito benissimo oppure lascerà la panchina nel giro di massimo 3 anni. Non è per dire un coach alla Butch Jones, che era il coach precedente di Tennessee, che magari sta lì per 5-6 anni e fa stagioni medie tipo da 7-5-8-4, poi 7-5 di nuovo. Ecco, Pruitt non è quel tipo di allenatore, o esplode subito o nel giro di 3 anni è già fuori.
Senti, ti tolgo subito anche questo argomento che avevamo messo come ultimo tra i coach da affrontare, ma te ne faccio parlare subito, e riguarda Arizona State ed Edwards, che è il nuovo coach.
Sì.
Secondo te cosa ha portato i Sun Devils a licenziare Todd Graham, che comunque aveva portato la squadra a un record di 7-5 nel 2017 e gli ha fatto portare un coach che era fermo da una decade circa, che non allenava da una decade circa, e non mi ricordo neanche più quando quale sia stata l'ultima squadra che ha allenato del college football.
Sì, da una decada in NFL, perché parliamo di college football dobbiamo andare indietro di 30 anni addirittura. No, beh, è una scelta che ha fatto ridere molti, in effetti, quella di Edwards. Qualcuno addirittura l'ha definita semplicemente una mossa senza senso. Io sono molto d'accordo su questa affermazione, perché molti hanno detto una mossa senza senso, molti hanno detto una mossa molto più che azzardata. In realtà, secondo me, e secondo alcuni, è una sorta di restituzione di favore o qualcosa del genere, poiché Anderson, che è, Ray Anderson, che è il direttore atletico di Arizona State, è l'agente proprio di Edwards, e soprattutto, tornando al discorso, l'ex coach di Jets e Chiefs, tra le altre che ha allenato, non allena dal 2008 in NFL, addirittura dall'89 in NCAA, stiamo parlando di 30 anni. Quindi si può dire una mossa, come dire, più di business che di scelta tecnica. Poi naturalmente, invece di gettare acqua sul fuoco, la conferenza stampa di Anderson ha buttato benzina, perché in presentazione proprio di Edwards è stata, questa conferenza stampa è stata tutto un programma, perché ha iniziato a blaterare cose tipo non vedo il motivo per cui non dovremmo, Arizona State non dovrebbe essere top 3 nella Pac-12, perché non dovremmo essere top 15 a livello nazionale ogni anno, insomma, cioè una conferenza stampa proprio da mandare ai posteri per il nonsense che ha sviluppato. Poi ti ripeto, stiamo parlando di un coach che non è più nell'ambiente del college da 30 anni, che non ha più praticità negli ambienti del recruiting, che è da 10 anni, che non ha a che fare con coordinatore, con il fatto di costruire uno staff. È una, appunto, della tante curiose asserzioni di Anderson, quindi che dire, in bocca al lupo a lui, in bocca al lupo anche perché dovrà portare un team con un record di .500, cioè metà vittoria, metà sconfitta, praticamente dagli anni 2000 alla top 15, come ha detto Anderson. Quindi l'unica cosa che possiamo dire è in bocca al lupo, perché è una scelta veramente nonsense.
Va bene, staremo a vedere. Sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto. Avevo seguito la vicenda quando c'era stato appunto l'annuncio di Edwards come coach dei Sun Devils. Poi vabbè, abbiamo aspettato a parlarne, però pur non sapendo esattamente cosa ne pensassi, devo dire che condivido e sposo in pieno quello che hai detto. Senti Francesco, chiudiamo questo piccolo recap su quello che è successo sulle varie, su tante delle sideline del college football, dicendo che Chip Kelly e Scott Frost sono probabilmente gli uomini giusti al posto giusto, e questo è un po' il pensiero di tutti. Per chi non lo sapesse, credo veramente pochi, Kelly è finito a UCLA mentre Frost è tornato a Nebraska, tornato perché è stato giocatore ovviamente, non coach. Io però ti chiedo, vabbè, poi so che tu mi direi qualcosa anche di questi due, però io ti volevo chiedere, secondo te, a parte i nomi che abbiamo già fatto, chi può essere la sorpresa e chi può essere invece la delusione? Io sulla delusione te l'ho buttata lì, Jimbo Fisher a Texas A&M. Insomma, non so, è una situazione che non so come andrà a svilupparsi, però adesso voglio sentire cosa ne pensi tu.
Sì, allora, di Kelly abbiamo parlato ampiamente, ho già espresso, chi ci ha seguito lo sa, ho già espresso il mio parere nelle puntate precedenti del podcast, dove dissi che secondo me era una scelta azzeccata da parte di UCLA, che assicurava non solo una delle migliori menti offensive della NCAA, appunto, ma anche un profondo conoscitore della Pac-12, dei suoi meccanismi, delle sue aree di recruiting, insomma, l'uomo giusto al posto giusto. A tal proposito, proprio i Bruins, tra gli altri, hanno reclutato un running back che ti consiglio di andare a vedere i video, tale Kazmaier Allen, che io ho avuto appunto il piacere di vedere, un fulmine, un giocatore proprio imprendibile, e siccome battere i record delle high school non è la cosa più facile di questo mondo, lui ne ha battuto uno proprio quest'anno, cioè il maggior numero di touchdown segnati in stagione, cioè 72. Cioè, 72, io ho visto i video, è un giocatore veramente imprendibile, alla Bolt, qualcosa del genere. Quindi diciamo che UCLA è caduta bene sia per adesso per quanto riguarda il recruiting sia per la scelta dell'allenatore. Frost invece viene dalla straordinaria stagione con UCF, torna nella sua alma mater Nebraska con sicuramente un carico di entusiasmo non indifferente. Il suo approccio offensivo alla partita infatti non può che portare benefici ad una squadra come gli Huskers che oltretutto vanno perso a pille in questi anni di Riley allenatore, soprattutto dopo le partenze di giocatori come il quarterback Armstrong e il running back Abdullah. C'è da ricordare poi che Frost, per chi non lo sapesse, è stato colui che ha allenato e portato anche alla vittoria dell'Heisman Trophy Marcus Mariota negli anni in cui era offensive coordinator di Oregon ed ha portato i Ducks ad essere anche uno dei migliori attacchi della nazione. In fase di recruiting Nebraska si è già mostrato in questo senso, ha portato già 6-4 stelle molto, molto interessanti, però anche il compito di Frost è quello di compattare nuovamente i tifosi e di restituire a loro quell'entusiasmo e quella, come dire, voglia di andare allo stadio che ultimamente era venuta a mancare. Io non credo che sia difficile per un ragazzo così tanto voluto da quelle parti riportare l'entusiasmo e sono convinto che il coach giusto per far tornare gli Huskers a giocare per qualcosa di più concreto di un semplice bowl. Per quanto riguarda i nuovi coach invece, come hai detto tu, quelli che potrebbero deludere o incontrare difficoltà oppure sorprendere, oltre a Pruitt naturalmente che è una, proprio un'autentica mina vagante, c'è Fisher, come hai fatto notare tu, che ha un compito non difficilissimo, non facile però. Secondo me non sarà facile neanche quello di Chad Morris, ex allenatore di Southern Methodist ad Arkansas, quello di Willie Taggart al posto proprio di Fisher a Tallahassee, mentre secondo me credo che possano andare bene Morehead a Miss State, anche grazie al ritorno di Nick Fitzgerald e anche Mario Cristobal ad Oregon, che anche lui ha un percorso molto simile a quello di Pruitt, fatto di tanti anni da assistente, anche lui con un titolo di miglior recruiter nel 2015. Per quanto riguarda Fisher, che possiamo definire il colpo a sorpresa, nonché il nome più importante insomma di quelli tre coach in partenza uscita quest'anno, ti ripeto, il compito non potrebbe non essere così proibitivo o difficoltoso come si possa pensare. Intanto Fisher ha portato una squadra a un titolo nazionale nel 2013 da capo allenatore, senza contare quello vinto dall'LSU come offensive coordinator di Saban nel 2003. E negli anni che ha allenato Florida State ha chiuso con un record invidiabile di 83-23, quindi comunque stiamo parlando di un allenatore vincente. Poi comunque Texas A&M non viene da una situazione come quella di Tennessee ad esempio, però viene da 5 stagioni sotto la direzione di Sumlin comunque vincenti, e sono partite con un record di 11-2, poi 9-4, 3 stagioni da 8-5 e quella di quest'anno che potrebbe diventare la quarta consecutiva da 8-5 se gli Aggies vincono il Belk Bowl. Quindi si tratta più che altro, secondo me, di offrire una valida alternativa nella SEC West a squadre come Alabama e Auburn, che ormai la fanno da padrone nella conference, e migliorare proprio quel record di conference che Texas A&M ha chiuso negli ultimi 3 anni con un record di 4-4, cioè 4 vittorie e 4 sconfitte, che è poco rispetto a quello che magari ci si poteva aspettare. Noi sappiamo dei problemi di Sumlin quest'anno, che si sono unite anche a quelle lettere famigerate razziste che gli sono state recapitate, e quindi questa situazione ha fatto propendere la dirigenza degli Aggies per un cambio in panchina, e secondo me la scelta di Fisher non poteva che essere migliore. Ti ripeto, Jimbo è un allenatore che non conosciamo certo adesso, è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Quello che secondo me potrebbe essere difficoltoso per lui è fare head coach in una conference che dal 2006, da quando cioè lui ha finito la sua esperienza con LSU, è molto cambiata. E quindi potrebbe avere all'inizio dei problemi di adattabilità. Molti addirittura gli rimproverano il fatto che negli anni con i Seminoles ha sì vinto, però ha anche avuto pochi rivali in una conference come la ACC, che appunto non era molto competitiva rispetto alle altre, però i record, i giocatori che ha allenato e che ha portato in NFL parlano per lui. Io sono convinto che saprà risollevare le sorti di un programma che vuole uscire da una fascia media per entrare in una fascia alta, e Fisher insomma pare essere proprio l'allenatore giusto.
Va bene, se non sarei stato estasiato quindi mi sono preso un attimo per riprendere la parola. No, non è vero, stavo cercando una cosa che poi, eccolo qua, che poi mi serve per un argomento che andremo a trattare a breve. Allora mi sono perso un attimo nel Twitter per cercare un articolo che avevo ripostato. Va bene, chiuso direi il capitolo allenatori, che poi vabbè, magari se esce ancora qualcosa vi aggiorneremo. Io direi che è arrivato il momento di fare un breve recap di quello che è già successo nei bowl disputati dal 16 al 20. Poi stanotte, o anzi meglio fra poche ore rispetto a noi che registriamo, ci sarà il Gasparilla Bowl, di cui ho un paio di cose da raccontarvi. Però andiamo in ordine. New Orleans Bowl vedeva Troy contro North Texas. Ha vinto Troy 50-30.
Sì, quindi già la prima partita, il primo mio pronostico è andato a farsi benedire. Partita qui.
Perché avevamo preso North Texas, davvero? Però avevamo preso l'over.
Sì, l'over era praticamente scontato. Sì, io avevo preso North Texas perché ho detto: ma Troy hanno vinto contro LSU questa colpaccio, quindi magari si accontentano. Invece no, 50-30, partita proprio poco da raccontare, dominata in lungo e in largo da Troy. E quindi
così.
Insomma, primo pronostico.
Primo errore.
Niente, mancato.
Vabbè. Ma mi sa che non siamo andati meglio al Cure Bowl, quello tra Georgia State e Western Kentucky. Ha vinto Georgia State 27-17. E anche qua mi sembra Francesco ricordare, sì, però magari mi sbaglio.
Sì. No. Purtroppo ricordi benissimo, perché anche qua avevo dato gli Hilltoppers vincenti. E qui, quando si dice no, che le trince decidono la partita, qui è stata proprio così, perché la defensive line di Georgia State ha demolito la offensive line di Wake Forest. Non mi ricordo se hanno chiuso a 8-9 sack, ora non mi ricordo. Da una parte e dall'altra c'erano due quarterback interessanti, però Georgia State appunto ha vinto la lotta tra le trincee ed ha vinto con merito, anche devo dire. E niente, secondo pronostico buttato al vento.
Ho sbagliato, già rido, perché se Garoppolo ha fatto 3-0 con i 49ers, noi abbiamo fatto 0-3 nei pronostici, perché Boise State, se non ricordo male, aveva andato perdente.
No, questa io l'ho presa. Io l'ho sbagliata.
Ok, no, io ho fatto 0-3.
Io ho detto Boise, che ha vinto 38-28 contro Oregon. Avevo predetto la vittoria di Boise State, anche per il fatto che Oregon non schierasse Royce Freeman, che ha detto che si voleva dedicare al draft piuttosto che giocare questa partita anonima, che anonima non è stata, nel senso che ha fatto tutto Boise State, cioè è arrivata
anche le piroette, scusami,
tutto è arrivata, se non sbaglio, al terzo quarto, no, alla fine del secondo quarto, quindi alla fine del primo tempo, in vantaggio per 21-0, ora non mi ricordo, qualcosa del genere. Nel giro di 30 secondi Oregon ha prima recuperato un fumble segnando, e poi un intercetto segnando anche quello, e hanno chiuso il primo tempo proprio quasi a pagliate, ad un possesso di distacco. Poi Boise State, insomma, si è ripresa nel secondo tempo ed ha vinto meritatamente. Però, insomma, hanno fatto di tutto e di più i Broncos, però l'hanno portata a casa alla fine.
Ho capito, adesso mentre stiamo registrando succede di tutto, e Spreaker mi avvisa proprio adesso che c'è un aggiornamento da fare. No, adesso aspettate, fate i bravi, ci fate venire. Ok, sì, no, ho fatto riferimento alle piroette, se non le avete viste andatele a vedere. Parlo di Boise State.
Sì, New Mexico comunque bella, sì. Non noiosa, quindi.
No, ma come sempre, insomma, i bowl difficilmente risultano noiosi. Poi vabbè, c'è qualche risultato che potrebbe non sostenere la mia tesi, però insomma c'è sempre qualcosa da vedere. Siamo arrivati al New Mexico Bowl, dove Marshall, in una partita tirata, ha avuto la meglio su Colorado State. Mi viene da ridere, perché secondo me anche qua avevamo preso Colorado State. Comunque
sì,
31-28.
Sì, questo è il terzo risultato sbagliato da parte nostra, il risultato del pronostico sbagliato. Anche qua mi aspettavo una vittoria di Colorado State, invece Marshall ha dominato praticamente tutta la partita, è andata sul 31-14, se non sbaglio, nel terzo quarto ha concesso due touchdown nell'ultimo quarto, ma ormai praticamente la partita era quasi in archivio. Hanno dovuto sudare gli ultimi 6 minuti, però insomma partita dominata da Marshall in tutti e due i lati della palla. Non me l'aspettavo, però così è andata, quindi terzo pronostico sbagliato, siamo già 1-3, male, malissimo.
Peggio di Florida State quest'anno.
Quasi.
Allora, vediamo se ce la faccio, perché l'ho chiamato in ogni modo Camellia Ball. Oggi
sì, Camellia Ball.
Sì, alla 26esima l'abbiamo preso, cioè l'ho presa. Arkansas State contro Middle Tennessee, ovviamente ha vinto Middle Tennessee 35-30.
Sì, anche qua partita molto simile a quella tra Marshall e Colorado. Middle Tennessee sempre in vantaggio, poi si è fatta recuperare qualcosa da Arkansas State, ma alla fine insomma ha tenuto. E partita uguale, molto, molto simile a quella tra Marshall e Colorado State. Qua però non mi ricordo che avevo dato per vincente, però neanche forse io. Proprio Middle Tennessee.
Mettiamola così, andiamo 2-3. 2-3 non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Senti, prima no, ho parlato dei bowl, insomma, sempre partite divertenti da vedere. Già davano vincente Florida Atlantic 17 punti. La squadra di Lake Kiffin ha voluto leggermente esagerare. Devin Singletary ha voluto leggermente esagerare. 50-3 contro Akron.
Sì, questa partita l'ho vista, ho visto il primo tempo in diretta, è iniziata all'1:15, doveva iniziare all'1, è iniziata all'1:15, quindi il primo tempo è finito, che erano le 2:30 passate, quindi ho detto, il primo tempo era già sul 23 mi pare a 3, quindi ho detto, ormai è chiusa, partita senza senso, però me la sono goduta lo stesso, perché comunque c'era un mezzo show di Lenkipe sulla sideline, mi stavo prendendo palloni anche ad una mano. Uno show comunque. Mi sono accorto che sarebbero andati per i 50 punti quando hanno fatto una conversione da due punti sul 33-3, perché invece di calciare l'extra point per il 34 sono andati da due punti, quindi ho detto questi vogliono andare per il 50esimo punto. Infatti così è stato, insomma, voleva strafare l'Inky fin da buon paraculo, ecco, diciamo così.
Va bene, senti, c'era il primo Frisco Bowl in evento mercoledì sera, e il primo Frisco Bowl è andato a Louisiana Tech, che ha vinto 51-10 contro i metodisti.
Sì, anche qua partita senza senso, proprio senza storia. Semio era ormai in vacanza già dalla partenza di Chad Morris. Comunque non abbiamo detto FAU, Florida Atlantic pronostico preso, quindi 3-3,
sì, Louisiana
Tech pronostico insomma preso 4-3, quindi 4-3 nelle prime 7 partite, non ci possiamo lamentare.
Non ci possiamo lamentare. Senti, oggi ho fatto un bellissimo tweet, non esagero, cioè non voglio auto incensarmi, però ho parlato del pirata José Gaspar.
Infatti ho visto questo pirata, ho detto non mi sono voluto manco documentare, ho detto mi tengo la sorpresa per il podcast.
No, c'entra con il Gasparilla Bowl. C'entra con il Gasparilla Bowl, che si giocherà appunto fra poche ore tra Florida International e Temple. È un bowl che c'è dal 2008, coinvolge ACC e Conference USA, insomma, poi però alla fine ci vanno un po' tutte, tanto è vero che l'anno scorso il bowl, quello del 2016, è stato tra Miami State e Miami, e vinto da Miami State per 17-16, MVP fu Nick Fitzgerald. Cosa c'entra José Gaspar? C'entra col nome perché Gasparilla, appunto, è un riferimento a questo pirata José Gaspar, che pare, ma non si è sicuri, sia vissuto tra il XVIII e il XIX secolo, appunto, e frequentasse le zone della baia di Tampa Bay. L'altra cosa che mi ha fatto ridere di questo bowl è lo sponsor che è abbinato, no? Allora, quindi Gasparilla, appunto, riferimento al pirata, lo sponsor è il Bad Boy Mowers. Mowers sono le Italia Erbe, quindi se andate a vedere i video riferiti a questo bowl, alla presentazione di questo bowl, vedrete anche la gara su dei Italia Erba,
tra head coach Erba Muccati, quelli sì,
esatto,
ho capito,
esatto, tra l'head coach appunto di Florida International e quello di Temple. l'ultima cosa che posso dire di questo bowl e di questo sponsor è che ovviamente il bowl viene giocato in un ballpark di baseball, uno dei tre, tra l'altro li citiamo tutti questa sera, i tre bowl che vengono giocati all'interno di appunto ballpark, quindi di campi da baseball, e quindi il, come si dice, l'erba è erba sintetica, vabbè, così.
Sì, comunque, cioè, ragazzi, ascoltatori soprattutto, la notizia del pirata è una di quelle notizie che non si poteva non ascoltare.
Non prima saperla, ma guarda,
tra l'altro, non è che il fatto del pirata che girasse dalle parti di Tampa Bay, ma non è che ha dato anche il nome ai Buccaneers, perché i Buccanieri, insomma, sempre
sì, no, non è quello, no, non è lui, no, non è lui, non, ma ti dirò di più, il pirata è famoso nella zona, tanto è vero che esistono altri eventi che si chiamano appunto Gaspariglia qualcosa, e comunque sono tutti ad alto tasso alcolico, quindi diciamo che
room a trafottere.
Spiegava l'organizzatore del bowl, adesso non volevo andare troppo avanti con questa storia, con questa notizia, comunque che hanno scelto appunto di caratterizzare anche proprio col nome Gaspariglia il bowl, di legarlo maggiormente alla città di St. Petersburg dove poi effettivamente viene giocato,
sì.
E quindi insomma vabbè, niente, questa era una piccola cosa, ma ti stupisco con effetti speciali. Ah, aspetta, stop, pronostico, chi vince e over under. Abbiamo perso,
se non sbaglio. Sì.
Okay, ci sei. Vai.
Mi senti?
Sì.
Sì. No, non dico, avevamo detto tempo. Le tempo il confermo. Sì.
È tempo il confermi. Va bene, registriamo questo pronostico. No, dicevo, ti stupisco con effetti speciali. Perché adesso parliamo del Bahamas Bowl, quello che si giocherà tra Ohio e Alabama Birmingham. Ok, anzi, prima delle chicche voglio sapere da te chi vince, e l'over under che qua l'ho segnato è 60 punti e mezzo. Chi vince?
Allora, io mi pare avevo dato la vittoria ai Blazers, cioè sì. A UAB, perché per il fatto che comunque tornava il programma dopo qualche anno di assenza, quindi avevo dato fiducia, se non sbaglio, sì, ai Blazers.
Adesso vado col racconto del bowl. Allora, un bowl che esiste dal 2014, ha visto vincenti Western Kentucky, Western Michigan e nel 2016 Old Dominion, che ha battuto 24-20 Eastern Michigan. È l'unico bowl che viene giocato tra al di fuori degli Stati Uniti, ok? E è il primo Bahamas Bowl è l'unico bowl che viene giocato al di fuori degli Stati Uniti, punto, dai che ce la posso fare, sono stanchissimo stasera. C'era stato soltanto un bowl prima che era stato giocato tra squadre statunitensi o canadesi al di fuori degli Stati Uniti e si chiamava Bacardi Bowl, e l'ultimo è stato disputato nel 1946 tra Miss Southern contro University of Havana, 55-0, scusami. L'ultimo americano era 1937 tra Auburn e Villanova, finito in un pareggio 7-7. Poi il Bacardi Bowl ha avuto delle altre edizioni, l'ultima appunto quella che ho citato nel 1946, ma ti racconto questa cosa che poi metterò anche su carta. Nel 1912 al Bacardi Bowl, ok, c'era la partita tra i Gators di Florida e due selezioni cubane. Prima partita va tutto bene, i Gators vincono 28-0 e la cosa va in cavalleria. La seconda partita, che è contro, vediamo se l'ho scritto, no, vabbè, insomma, contro un'altra rappresentativa cubana, primo tempo 0-0, ad un certo punto il coach dei Gators si rende conto che il regolamento che viene applicato per la partita non è il regolamento nuovo del football, che è cambiato nel 1906, qua siamo nel 1907, e quindi va dall'arbitro e cerca insomma di chiarire questa cosa, e viene a sapere che il capo arbitro è un ex capo allenatore della squadra avversaria dei Gators, anche l'allenatore decide di ritirare la squadra e di far sospendere la partita. Viene arrestato perché a Cuba a quel tempo, una volta che un evento iniziava e della gente aveva pagato per assistere all'evento, l'evento non poteva essere sospeso, quindi l'allenatore dei Gators viene arrestato e poi rilasciato su cauzione. A quel punto barca, fuggi a Tampa Bay, e insomma vabbè, poi il resto lo racconterò nel pezzo, però anche questa Ah, è bello,
bellissima.
Ah, è
bello. No, beh, sono storie assolutamente che meritano. Poi classiche storie collegiali, di football collegiale, anche se agli albori proprio del gioco, però non sono molto interessanti e belle. Non so da dove le hai prese, comunque.
Vabbè, allora, ti ho raccontato prima di iniziare che ho dovuto studiare per prepararmi queste robe qua, giusto per poter raccontare due cose quando li introducevamo, e quindi sono saltano fuori queste chicche, no? Allora, Bahamas Bowl, l'unico bowl che viene giocato fuori negli Stati Uniti, e salta fuori che l'altro bowl che veniva giocato fuori negli Stati Uniti è questo, appunto, Bacardi Bowl. E insomma, ce ne sono state svariate edizioni, la prima nel 1906 se non sbaglio, e poi insomma da lì siamo arrivati fino al 46, e tra le tante c'è stata anche questa dei Florida Gators che insomma meritava di essere raccontata. Va bene, il pronostico l'abbiamo già dato, adesso aspetta che devo cambiare la carta che ho davanti, aiuto, il Potato Bowl, aiuto, Potato Bowl tra Central Michigan e Wyoming, Francesco. Che dire, vediamo, dal 97, prima si chiamava Humanitarian Bowl, poi MPC Computer Bowl, è giocato al camp di Boise State. Il primo campione del 97 Cincinnati, che batte Utah 35-19, nel 2016 i campioni sono stati, tra virgolette, i padroni di casa di Idaho, che hanno battuto Colorado State per 61-50. E questa, tra l'altro, Francesco, è stata una partita che ha riscritto un po' tutti i record offensivi del bowl stesso. E gli 84 punti messi a segno nel secondo tempo sono record nella storia dei bowl del college football. Quindi, insomma, un bowl abbastanza particolare, divertente, sì. Insomma, alti punteggi, e tra l'altro era nato perché si voleva dare un bowl nel 97 alla Big West, poi vabbè sono state coinvolte Conference USA, Mountain West, quest'anno è MAC contro Mountain West, appunto Central Michigan contro Wyoming, e Francesco adesso ti tocca il pronostico, vengono date even, pareggio, insomma non c'è una favorita in questo Potato Bowl, e l'over-under è a 46.5.
Qua non mi ricordo in effetti a chi avevo dato la vittoria, forse però a Wyoming, lo sai.
Ah, se non lo sai tu, io non lo so di sicuro.
Ma dai, prendiamoci Wyoming, dai, poi al massimo la figura di merda l'ho fatta io, dai. Sì.
Va bene, l'hai fatta tu. Over under?
No, over.
No, over, cioè,
sì, over 46, credo, mi hai detto,
credo
sì.
Tu non abbia detto un under da quando siamo partiti.
No, vabbè, queste non sono impossibile che siano partite da under.
Giusto, condivido, e non credo che, infatti, me lo dicono già i numerini, e non credo sarà una partita da under neanche quella del Birmingham Bowl tra no. South Florida
quella proprio no.
Texas Tech. Quella proprio no.
No, beh, USF Texas Tech sarà sicuramente una partita divertente, comunque abbiamo di fronte due degli attacchi più spumeggianti attivi della NCAA. Secondo me potremmo assistere ad un punteggio tipo 80-77 oppure qualcosa del genere. Oltretutto ho letto, perché non lo sapevo, che è la prima volta da quando esiste il bowl, cioè dal 2006, che partecipano squadre di Big 12. Idonia della sorte, abbiamo un coach, cioè Charlie Strong dei Bulls, che conosce molto bene i Red Raiders, avendo allenato appunto in quella conference i tuoi amati Texas.
Qui parleremo, sono gli ultimi.
Sì, qui la partita si concentrerà secondo me soprattutto nelle trincee, più precisamente tra la offensive line di Texas Tech, che è una delle peggiori, è vero, punto debole quest'anno dei Red Raiders, e il front seven di USF, che è stata la migliore scoring defense della AAC, forte poi addirittura di 33 sack in solo 11 partite. Inoltre i Red Raiders avrebbero comunque Shimonek un ottimo quarterback di sistema, però devono aggiustare le percentuali nella red zone, mentre i Bulls devono limitare i turnover, strano a dirsi, è che la difesa di Texas Tech appunto è in grado di mascherare, per così dire, la propria mediocrità con una grande capacità proprio di creare turnover. Comunque questa secondo me è la vittoria di South Florida.
Se vincesse South Florida sarebbe la seconda vittoria consecutiva, perché l'anno scorso ha battuto South Carolina per 46-39 all'overtime, MVP Quinton Flowers, che credo non so se tu hai informazioni diverse, giocherà anche questa partita, partita che verrà giocata all'Historic, come dicono loro, Legion Fields di Birmingham in Alabama, ed è la prima volta che si incontrano queste due squadre. Ricordiamo il record, Francesco, 9-2 per South Florida, mentre 6-6 per i Red Raiders.
Esatto,
okay,
sì.
Non ho altro, me le sono sparate sulle prime due, sui primi due bolle. Non ho fatto apposta, era una questione di, era una casualità. Fammi prendere sempre carta. Passiamo all'Armed Force Bowl, quello che vedrà coinvolte Army e San Diego. Si gioca nel campus di TCU a Fort Worth. L'anno scorso, dal 2003, quindi siamo alla 15ª edizione, nel 2016 Louisiana Tech contro Navy 48-45, record di punti totali e yard offensive, e l'MVP fu il wide receiver Trent Taylor con 12 catch, 233 yard, 2 touchdown. Ho scritto TCU vs Boise State 31-34 nel 2003, sarà certo, sì. Nel 2003 il primo, la prima volta che c'è questo volo, esatto, sarà stato quello, appunto, vinse TCU padrone, no scusi, scusate, perse TCU padrone di casa 31-34. Basta, non ho niente altro di interessante da raccontare su questo ball. Chiedo invece a te, qual è il pronostico, e no, qua non abbiamo veranda, quindi solo il pronostico, ti va bene così?
Sì, mi hai detto le favorito?
Ce l'abbiamo perché non ho aggiornato le quote, sai che qua dipendeva dalla partita tra Army e Navy e non le avevano lasciate, dai, non fare.
Ah sì, no, ma appunto no, non mi ricordo che avevamo dato ad Army la vittoria, sì. Sì, vittoria dell'Accademia Militare.
Vabbè, la metti così, basta.
Sì.
Allora, adesso sono disperato, Fresno State contro Houston. Aiuto. Ah, eccolo qua. Track. Fresno State contro Houston. Siamo arrivati, quindi, come avrete capito, voi che siete più bravi di me. Tanto per incominciare, siamo arrivati alla vigilia di Natale. Quindi sarà domenica 24 a White Ball.
Che io guarderò per forza perché sto lavorando, quindi.
Ok. Lo sai cosa abbiamo saltato? Cosa abbiamo saltato? Aspetta, fammi vedere se è lui. Il Dollar General Ball. Vabbè, lo riprendiamo. Dai, aspetta un attimo. Adesso andiamo alle Hawaii, andiamo al caldo. E diciamo che è attivo dal 2002. Prima venivano giocati altri ball sempre ad Honolulu. Non ve li sto neanche a elencare. Nel 2016 ha vinto Hawaii contro Mid Tennessee per 52-35. Quest'anno si sfidano Fresno State e Houston. Favorita Houston, over under a 46, Francesco?
Allora, anche qua era una bella partita questa, perché Fresno comunque ha fatto un percorso tipo quello di UCF, è arrivato ad un record, ha giocato anche il championship, mi pare che si è fermato a un record, non mi ricordo bene. Houston è una delle difese migliori della NCAA, se non sbaglio avevo dato la vittoria a Houston, se non sbaglio, quindi eventualmente confermo questo pronostico.
Dicevo appunto che ci siamo dimenticati il Dollar General Ball, che esiste dal 99 e oggi mette a confronto Sunbelt contro Mid American Conference, ovvero Troy contro Appalachian State. È un ball che...
No, come Troy?
Cosa ho detto?
Troy.
Toledo.
Toledo. Mi ricordavo bene.
No, Troy ha già vinto, ci ha già fatto sbagliare,
appunto,
il pronostico.
Sì, sì.
Ci ha fatto sbagliare il pronostico. Sì, scusami. Ho scritto sbagliato io. Toledo contro Appalachian State, come diceva giustamente Francesco. Toledo favorita. Over-under a 62.5. Tanto so come dici over. No, l'unica curiosità è che qua ci sono parecchi MVP di un certo status. La Daniel Tomlinson, Brian Letwich, Ben Roethlisberger e aggiungo io Kareem Hunt, attuale running back dei Kansas City Chiefs, uscito da Toledo nel 2015 ed è stato MVP con Toledo nel 2015 di questo bowl. Nel 2016, scusami Francesco, e chiudo, vabbè, niente, dai, non mi ricordo, fa niente, no. Ho già detto chi ha vinto l'anno scorso, no, non lo diciamo perché non l'ho scritto, va bene, dammi il vincente, me l'hai già dato?
Toledo,
ok, perfetto. E andiamo avanti. Una faticaccia, ragazzi, ve lo dico che è veramente una faticaccia. Heart of Dallas Bowl, perché la White Bowl l'abbiamo già fatto. Siamo passati a dopo Natale, quindi siamo a martedì 26 ball molto interessante tra sì, West sì. Virginia e Utah. Favorita Utah.
Sì, qui diciamo che i favori sono tutti per Utah, non solo a livello di bookmaker, a livello di squadra in generale, però anche per il fatto che Kyle Whittingham, che è l'allenatore di Utah, la percentuale di vittorie è ball più alta di tutti, cioè di tutta la storia dell'NCAA, cioè a 10-1, 10 vittorie e una sola sconfitta. Questa sarà una lotta tra quarterback. Abbiamo Huntley, il quarterback degli Utes, da una parte, che si è dimostrato un giocatore interessante, però troppo discontinuo, e oltretutto reduce anche da un infortunio, infatti nell'ultima partita contro Colorado non ha giocato. E poi dall'altra parte abbiamo Chugunov, che prende il posto di Will Grier, che si accomoderà in panchina per un infortunio e andrà a fare compagnia a Running Back Crawford, che ha deciso di mollare questa sfida appunto per eleggersi in NFL. In più sarà interessante da vedere la lotta tra wide receiver, dove abbiamo Seals da una parte, wide receiver di West Virginia, e Carrington dall'altra, però naturalmente in base alla prestazione dei propri quarterback sarà conseguente insomma quella dei wide receiver. Io avevo detto che Utah vince e confermo che Utah secondo me vince.
Ok, si gioca al Cotton Bowl e fa ridere questa cosa perché è il bowl che praticamente ha fatto traslocare il Cotton Classic, che adesso si gioca a Arlington, ed è quello che, per capirci, vedrà coinvolti il 29 dicembre Ohio State e USC. Il Earth of Dallas Bowl si gioca dal 2011, nel 2011 vinse Texas Tech contro Northwestern per 45-38, nel 2016 ha vinto Army in overtime contro North Texas per 38-31. Vi dovevo, nella mia follia, ragazzi, voi non avete presente quanta carta ho intorno a me, vi dovevo la vincente del Dollar General Bowl del 2016, che è Troy, è da lì che mi sono sbagliato, vedi Francesco, sono partito con un errore e non mi sono più ripreso.
Va bene.
Allora, andiamo avanti, siamo arrivati al Quick Lane Bowl, quello dei Detroit Lions, giusto? Sì, perché si gioca al Ford Field, vai.
Sì, al Ford Field.
Allora, avrete capito che parliamo del Quick Lane Bowl, che si gioca tra Duke e Northern Illinois, favorita Duke, over-under a 48, è un bowl, tanto pensaci, ripensaci, c'è del 2014 ed è appunto, come vi ho detto, il bowl di proprietà dei Detroit Lions, si gioca al Ford Field, che dal 2002 al 2012 aveva ospitato il Motor City Bowl. Prima, dal 97, invece si giocava al Pontiac Silver Bowl, e adesso appunto con l'arrivo del Quick Lane Bowl, sostanzialmente il Motor City Bowl è sparito e non si gioca più. Doveva, inizialmente si era pensato di trasferirlo nel ballpark dei Tigers, però insomma poi la cosa non si è fatta è andata così. Nel 2016 ha vinto Boston College contro Maryland per 36-30, la cosa che mi ha fatto sorridere della partita l'anno scorso è che l'MVP è stata data all'intera linea difensiva di Boston College, quindi non a un giocatore ma a un reparto intero.
Quella linea difensiva meritava veramente. Sì.
Basta, comunque, così me l'hai troncata così la cosa.
Sì. Vabbè. No, comunque Duke. Perché mi pare di aver detto Duke, quindi.
Sì, Duke. Ma sì, dai, stiamo con Duke, con Duke, assolutamente. Blue Davis, grandi. Cactus Bowl, il Cactus Bowl ci porta a Arizona State, perché nella follia di Arizona State stanno rifacendo lo stadio, quindi cosa succede? Che il Cactus Bowl, che normalmente verrebbe giocato appunto nello stadio dei Sun Devils, torna invece in un ballpark, è uno dei tre di cui avevamo detto all'inizio che viene giocato in un ballpark, era già stato per un certo numero di anni era già stato disputato all'interno del Bank One Ballpark, o come diavolo si chiama, che è la Cowchase Stadium al nome attuale, che è la casa dei Diamondbacks, e quindi insomma intanto che non finché non verrà pronto il nuovo stadio dei Sun Devils, il Cactus Bowl, quello che vedrà coinvolte Kansas State e UCLA, sarà appunto giocato in un ballpark, nel ballpark dei Diamondbacks. Chi avevamo dato come favoriti qua?
Mi pare Kansas State, però a prescindere da quello è una partita importante, poiché potrebbe essere l'ultima di Rosen in maglia Bruins. Il dubbio che torni anche per l'ultimo anno
la butti
per
così?
Crescere, Sì, no, dico il dubbio che torni anche per l'ultimo anno per crescere sotto l'egida di Kelly resta, perché comunque è strano che un giocatore di questo calibro resti.
Non ti allontanare dal microfono, Fra, se no ti sentiamo ovattatissimo.
Mi senti?
Sì, adesso
no,
bene.
Ce l'ho. Sì, no, dicevo il dubbio che torni anche per l'ultimo anno per crescere sotto Kelly resta, perché è strano che un giocatore di questo calibro resti appunto a giocare per un ball, oseremmo dire, insignificante, però. Magari il risvolto della medaglia può essere che lui si dichiari lo stesso al draft e giochi quest'ultima partita per onorare appieno, diciamo così, il suo mandato con UCLA. Qua la lotta secondo me sarà tra le corse, perché i Wildcats hanno un ottimo running game, anche se privi del quarterback titolare Hertz, che dava comunque un grande apporto in questo senso, mentre UCLA è stata ultima nella difesa contro le corse in Pac-12. Non che il Kansas State sia una squadra molto più talentuosa rispetto agli avversari, però è abituata a giocare in modo intelligente, soprattutto grazie anche alla guida di Bill Snyder, 78enne ormai, che si gioca all'ennesimo bowl della sua carriera.
Resta e non molla, resta e non molla.
E secondo me può vincere. Lui stava quasi per mollare l'anno scorso perché gli avevano trovato un tumore, eppure l'ha sconfitto ed è tornato lì sulla sideline. Grande, grandissimo. Grandissimo Snyder.
Senti, non so se l'hai letto, ma potremmo dover riparlare più avanti dell'Independence Bowl. Non tanto per il bowl, che è l'undicesimo bowl più antico, prima partita nel 1976 tra McNeese State e Tulsa, con la vittoria di McNeese State. Si gioca a Shavenport in Louisiana. Quest'anno dovrebbe vedere coinvolte Southern Miss e Florida State, che però pare non possa essere eleggibile per un bowl. Non so se hai letto questa notizia, se no te la dico io.
Sì, no, ho letto qualcosa, non ho approfondito perché non ho avuto tempo, ho letto di sfuggita qualcosa, quindi
scusa, faccio io un breve assunto. In sostanza la vittoria contro Delaware State o Delaware, non so, non mi ricordo se sia State o non State, che è un team di FCS, non varrebbe per il conteggio delle vittorie appunto per essere eleggibile al bowl. In sostanza è come se Florida State avesse chiuso 5-6, e quindi adesso leggevo, però io non sono poi così tecnico su queste cose, leggevo che Florida State può fare delle mosse, diciamo delle move, per vedere di mantenere la propria leggibilità e quindi di dare seguito a quella striscia che rischiava di fermarsi a 35, che invece con la vittoria nell'ultima giornata appunto era proseguita col 36esimo bowl consecutivo. Se però così non fosse, siccome c'è tempo, perché il bowl, l'Independence Bowl è quello di mercoledì 27, beh, non ce n'è tantissimo, ma però diciamo c'è ancora.
Non ho capito perché non sarebbe valida quella vittoria.
Perché, guarda, ripeto, non sono molto tecnico, cerco di spiegartela come l'ho capita. In sostanza, perché quella squadra contro cui tu giochi valga per essere considerata una squadra che poi ti dà una vittoria che ti rende eleggibile per un bowl, quell'università deve aver dato un tot numero di scholarship, che se non ho capito sono il 90%. È una cosa del genere, però non è così facile, è molto più complicata. Io ho ripostato l'articolo.
Andrò a leggermela,
ecco,
adesso.
Sì. Però è una cosa tecnica, tanto è vero che non se n'era accorto nessuno. Però è uscita oggi. E niente, insomma, c'è la possibilità, da quello che ho capito, per Florida State di provare comunque a mantenere la propria leggibilità. Però il fatto sta che a oggi non è nemmeno sicuro che il nuovo team di Taggart possa disputare appunto l'Independence Bowl. Quindi non lo so, noi avevamo dato Florida State vincente.
Noi lo diamo per vincente, poi sì. Insomma, vediamo gli sviluppi.
Siamo arrivati al terzo bowl giocato in un ballpark, quindi dopo il Cactus Bowl e il Gasparilla Bowl siamo arrivati al Pinstripe Bowl. Io oggi ho promesso a mia moglie che l'anno prossimo voglio andare a vedere il Pinstripe Bowl, perché l'idea comunque a me affascina tantissimo questa cosa, che
di giocare a lui Yankee Stadium,
dai, una roba
sì.
Una roba, aiuto, una roba spaziale. Esiste dal 2010, era prima di questo, l'ultimo bowl giocato a New York era il Gotham Bowl, data 1962, Miami contro Nebraska al vecchio Yankee Stadium. E anche quello, scusatemi, ma deve essere stata una bella, cioè non so, poter avere la macchina del tempo, andare nel 1962 a vedermi quella partita, io lo farei subito. Nel 2016 ha vinto Northwestern, che ha battuto Pitt per 31-24. Vabbè, una cosa che una considerazione, una nota che ho trovato ridicola, ma la riporto: è uno dei due bowl giocati nel nord-est ed è uno dei tre giocati all'aperto nelle cosiddette cold weather cities. Capirai.
Sì, sì, sì.
Vabbè, comunque quest'anno si affrontano Boston College e Iowa,
che sono due squadre comunque abituate al freddo, quindi
che gli frega loro, so, tu dici.
Sì, che gli frega, tanto vince Iowa, quindi
aspetta, tu dici che vince Iowa?
Sì, sì, mi ricordo che avevo detto Iowa.
Mi ricordo che avevo detto Iowa. Mi sa che me l'ero segnato, invece no. Niente, va bene, ok. Tu dici che vince Iowa, io dico che vince Boston College. Mollo gli Hawkeyes, che mi hanno tradito troppe volte quest'anno, e mi prendo Boston College. Mi prendo Boston College. Va bene, siamo arrivati. Aiuto, al Foster, siamo al penultimo bowl. Non ci posso credere.
Sì, penultimo, sì, sì.
Wow. Il Foster Farms Bowl, che è il bowl di proprietà dei San Francisco 49ers, giocato a Levi's Stadium, giusto? Sì. Dal 2002 prima si giocava, ecco, questo si giocava in un ballpark al AT&T Park, però ecco perché l'ho scritto, non tanto perché si giocava nel ballpark, ma se voi avete presente come è fatto lo stadio di San Francisco Giants, sostanzialmente erano costretti a mettere le due squadre avversarie tutte sulla stessa sideline, divise sulle 50 yard, e quindi insomma era un po', si faceva un po' fatica a farceli stare sti poveri ragazzi, e quindi adesso si sono trasferiti al nuovissimo stadio dei San Francisco 49ers, che ha un manto erboso che è veramente una cosa tragica. Forse dovrebbe andare lì Bad Boys, quello dei Tosa Erba, servirebbero più lì che sul campo in sintetico del Tropicana Field di St. Petersburg, però insomma queste sono opinioni personali. Francesco, la partita adesso che ha detto tutte queste stupidate, però è forse una delle più interessanti. Arizona contro Purdue, Khalil Tate qua, sì, secondo me fa 400 yard su corsa, respirando.
Non è detto, perché è una sfida difficile, è la più difficile, nel senso che abbiamo il classico Rich Rod team, cioè Arizona, il suo allenatore Richie Rodriguez, che è capace di segnare tanti punti, ma di subirne altrettanti, e poi Purdue, che ha fatto vedere cose buone in attacco all'inizio della stagione, ma poi ha raggiunto un record di 6-6 più che altro grazie alla difesa. Tate è sicuramente l'uomo di punta di questa sfida, però ti dicevo, occhio alla difesa di Purdue, perché abbiamo visto che Oregon e Arizona nelle ultime due uscite di Tate sono riuscite non dico ad imbrigliarlo, ma a limitare molto il suo raggio di azione in attacco. Invece i Boilermakers devono avvantaggiarsi dei grandi big play che concede alla difesa di Arizona e dei turnover, del turnover margin in favore proprio di Purdue. In difesa loro contro le corse sono ottimi, hanno concesso oltre 200 yard solo a Wisconsin con un grande Taylor e a Minnesota, e quindi Tate non avrà vita così facilissima. Io tuttavia appunto Tate punto Arizona.
Anche io MVP. Va bene, siamo arrivati alla fine. Ovviamente, come al solito, alla fine c'è il meglio, e quindi Texas contro Missouri, no? Nel Texas Bowl, che viene giocato nello stadio degli Houston Texas dal 2006.
E qua minimo avremmo dovuto fare un podcast solo su questo bowl, perché gioca chiaro, Texas, chiaro, naturalmente.
Chiaro. Tra l'altro non ci sarà Elliott, che si dichiarerà per l'NFL e non giocherà il bowl, e il Panther, anche lui first team All-American, sì, andrà nell'NFL, però lui il bowl lo giocherà, tiè. E comunque fammi fare un po' di storia, dai. Si gioca dal 2006 appunto nello stadio di Houston, Texas. La prima sfida fu tra Kansas State e Rutgers, vinta da Rutgers per 37-10. Il bowl che ha preso il posto del defunto Houston Bowl, che si è giocato dal 2000 al 2005 e che aveva sostituito il Blue Bonnet Bowl, primo bowl a Houston, e che è stato giocato dal 59 all'87. Nel 2016 ha vinto comunque ci vanno spesso, Kansas State contro Texas A&M per 33-28. Qua, se dici ancora una volta che vince Missouri, ti stacco la testa.
Eh sì, purtroppo per te devo dire che vince Missouri, perché Drew Locke quest'anno è inarrestabile, e quindi Missouri.
Vabbè, staremo a vedere. Guarda,
ti piacerebbe smentirmi, dai, lo so che ti piacerebbe smentirmi.
Mi fai fare una stagione vincente? Una. Non chiedo tanto, 7-6. Non chiedo tanto, cioè, proprio poca roba. Mi accontento di poco, mi accontento del Texas Bowl, che insomma è il bowl delle patatine. Vabbè, comunque, io Francesco ti ringrazio come al solito, sei stato bravissimo, il lavoro sporco l'hai fatto fare a me, spero di non essere stato troppo confuso nei miei racconti, però insomma ragazzi ho dovuto preparare 14 bolle e cercare di avere qualcosa da dire su ognuno di essi.
Dai, sei stato bravissimo. Grazie. Io a vedere sì, tutte queste statistiche di bowl, di andarmi a vedere i bowl del 1906-12, insomma.
No, ma tu non hai capito, insieme a Gioganci ci siamo messi a cercare un articolo del New York Times del 1912.
Addirittura.
E allora alla fine io l'ho trovato in un posto dove non avevo potuto trovarlo, ma tu pensi che c'è qualcuno che ci ha scritto anche una specie di mini tesi sulla partita dei Gators che ti ho raccontato, quindi adesso studio e poi... insomma cercherò di raccontarla con parole mie.
Sei diventato un po' meglio di come... Historic Chief del podcast, scusate, il CFB.
Ascolta una cosa, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, io ringrazio anche tutti gli amici che hanno letto l'articolo su Baker Mayfield, che sono stati veramente tanti. Insomma,
bellissimo, quello devo dirtelo.
Grazie.
Scritto bene. Sì.
Non ma perché ti allontani dal microfono, maledetto tu sia? Ma mi stavi facendo i complimenti per quello.
Ce l'ho puntato, ce l'ho nell'orecchio il telefono.
Ok, non puntartelo nell'occhio, che sennò t'accendi.
No.
Va bene, ascolta, calendario alla mano, quando è settimana prossima che io e te ci sentiamo?
Allora, settimana prossima dovrebbe essere giovedì, perché mercoledì mi sa che non ci sono, quindi ci aggiorneremo penso per giovedì.
Fantastico, quindi lo stiamo dicendo anche ai nostri ascoltatori, registreremo giovedì sera quindi venerdì mattina. Podcast disponibile, vi facciamo gli auguri di Natale, perché a questo punto supereremo Natale.
Sì, assolutamente, buon Natale.
È arrivato il momento di farvi gli auguri per la 14ª puntata di Scusate il College Football. Direi che è tutto, ancora tanti auguri, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.